Ciao cari amici, ieri è apparsa una notizia su molti segmenti dell'informazione in Russia, l'hanno condiviso i canali molto autorevoli che di solito condividono l'informazione sicura, l'informazione reale, i canali dei corrispondenti di guerra, quelli che informano in maniera corretta su ciò che avviene in prima linea, ma anche raccontano in maniera coerente quello che accade nel mondo in generale, riportano le notizie che si sono già confermate diverse volte. E questa notizia è del ritorno in Russia del generale Surovikin. Si tratta di famoso generale che è stato chiamato generale Armageddon. Si tratta di colui che ha pianificato delle campagne molto importanti. Lui era noto per quelle che sono le battaglie nella direzione di Kherson. Ha fatto una svolta durante l'operazione militare speciale. Molti hanno detto che addirittura è andato troppo duro, è stato troppo efficace contro gli ucraini. Probabilmente è andato troppo avanti rispetto a quelli che erano all'epoca i piani di vari poteri politici all'interno di Russia e anche dell'Ucraina. Probabilmente anche un po' ha rischiato di destabilizzare quelli che erano gli accordi dell'epoca. Voi ricordate che comunque all'epoca ancora c'era una speranza di fare la trattativa. La Russia ha cercato in tutti i modi di convincere l'Ucraina di ragionare su quello che stava succedendo in prima linea dopo il crollo dell'esercito ucraino tra maggio e giugno del 2022. Ci sono stati tutti gli eventi che hanno potuto portare il paese verso la firma di un trattato di pace, però poi abbiamo visto che sotto la pressione dell'oligarchia anglosassone, dell'Occidente, dei politici occidentali, con la partecipazione diretta dei personaggi come ad esempio il premier ministro dell'epoca britannico e anche sotto pressione di addirittura della CIA, il presidente statunitense Zelensky ha dovuto allontanare l'idea di fare le trattative e ha proseguito con una guerra distruttiva, una guerra sicuramente dannosa per la politica e per la società ucraina. E i russi comunque hanno cercato di riprendere il discorso di trattative durante il dialogo che è stato stabilito con i turchi. Questo è avvenuto in Turchia, quando c'era il discorso per la questione di grano, trasporto di grano attraverso il Mar Nero. I russi, come sapete, hanno dimostrato la loro disponibilità per fare un accordo con gli ucraini, però gli ucraini non hanno voluto farlo. Poi ci sono stati gli accordi segreti che sono avvenuti in Emirati Arabi Uniti. Ci sono stati accordi legati allo scambio dei prigionieri e sono stati accordi molto importanti che hanno portato la Russia e Ucraina verso una sintonia per l'organizzazione di questo scambio che doveva diventare non più un scambio occasionale, ma si è trattato di creare delle commissioni bilaterali che potessero funzionare sempre e quindi organizzare dei scambi ripetuti tra Russia e Ucraina di prigionieri. Questa cosa ovviamente non è piaciuta agli americani, agli anglosassoni, hanno visto in questo pericoloso riavvicinamento tra l'Ucraina e la Russia e come voi ricordate c'è stato fatto questo abbattimento dell'aereo russo utilizzando il sistema statunitense Patriot, hanno abbattuto l'aereo dal territorio dell'Ucraina. Nell'aereo si trovavano i prigionieri ucraini che dovevano essere scambiati con i prigionieri russi, e anche questa cosa, queste trattative sono andate a farsi benedire per colpa degli Stati Uniti d'America che sono intromessi in mezzo, e questa cosa all'epoca ha fatto non poco arrabbiare gli Emirati Arabi. Vi ricordo che gli Emirati Arabi dopo questa volta hanno fatto una serie di sanzioni economiche e politiche nei confronti di alcuni rappresentanti dell'Ucraina. Ad esempio, ci sono stati espulsi alcuni personaggi ucraini dagli Emirati Arabi che avevano lì le case, che abitavano lì. E da quel momento negli Emirati Arabi il governo segue una linea molto filorussa, cioè se adesso negli Emirati Arabi ci sono dei cittadini ucraini che manifestano la loro appartenenza al movimento di Zelensky, al regime di Zelensky, loro vengono addirittura sanzionati oppure mandati via. Di recente, ad esempio, ci sono state sanzioni da parte delle autorità degli Emirati Arabi nei confronti di alcuni musicisti russi, che sono musicisti che in Russia considerati, diciamo, critici nei confronti della politica del governo attuale, non possono più esibirsi in Russia perché è proibito a loro di esibirsi e di divulgare propaganda antirussa. Allora questi musicisti hanno lasciato la Russia, sono andati via, viaggiano nel mondo occidentale, cercano di sfruttare la loro notorietà tra i rappresentanti, diciamo, di quei movimenti antirussi che ci sono nell'Occidente, e hanno organizzato anche alcuni concerti sul territorio di Emirati Arabi Uniti, sfruttando il fatto che lì ci sono tanti russi. In uno degli ultimi concerti, ad esempio, uno di questi musicisti che si è esibito ha fatto un discorso contro Putin, subito, immediatamente, stato arrestato da autorità di Emirati Arabi. A lui è stata tolta la licenza a vita per esibirsi negli Emirati Arabi, non può più partecipare a nessun evento pubblico. È stato multato, una multa molto salata che tra l'altro arriva a una cifra di circa 50.000 dollari, quindi non poco, probabilmente quello che ha guadagnato con il suo concerto ha dovuto dare alla corona, alle autorità di Emirati Arabi Uniti, e alla fine non può più esibirsi. Quindi questo è anche dovuto al fatto che le autorità arabe sono molto negativamente colpiti dalla non volontà di ucraini di mettersi d'accordo con Russia, ma soprattutto di incapacità degli ucraini di mantenere la parola data, perché prima gli arabi hanno assistito come al fatto che gli ucraini hanno preso con i russi certi accordi, poi hanno abbattuto aereo e hanno fatto tutto il resto. Quindi noi vediamo una situazione abbastanza drammatica che ci porta a pensare e a considerare che gli americani non vogliano questo accordo, questi accordi, questo avvicinamento tra la Russia e l'Ucraina. E questo è chiaro, questo noi sappiamo che dal momento in cui l'Ucraina si è separata dall'Unione Sovietica, dalla Russia, gli americani hanno fatto altro che trasformare questo paese in un territorio di guerra, di scontro, di attacco contro i russi. Comunque, noi abbiamo visto che generale Surovikin ha partecipato alle operazioni di progettazione dell'offensiva russa, l'ha fatto molto bene, ha utilizzato in maniera molto intelligente e molto massiccia le prime strategie di bombardamenti congiunti. È stato quello che ha detto che bisogna utilizzare sempre più le armi tecnologiche. Lui per questo è stato fatto fuori anche dal Ministero della Difesa perché non andava a genio a certi rappresentanti del Ministero della Difesa che ovviamente dal punto di vista pratico da sempre hanno basato il loro potere sulla corruzione, sulla lunghezza della guerra. Questo abbiamo visto ancora durante l'epoca delle guerre in Cecenia. Se voi ricordate, la prima guerra cecena è stata persa dai russi, è stata persa non perché l'esercito russo non era in grado di vincere, ma perché nel sistema militare russo, soprattutto nel Ministero della Difesa, c'erano talmente tanti personaggi corrotti che straguadagnavano ogni giorno di guerra in più, che pur di allungare il periodo di guerra, indebolivano la capacità operativa dei reparti militari. Ad esempio, mandavano in guerra in Cecenia la gente impreparata, i reparti operativi li lasciavano indietro, mandavano la gente che era poco completato, reparti poco completati, completati con persone impreparate, la gente che stava nella riserva e non doveva assolutamente trovarsi nelle realtà operative, perché prima di mandare un reparto di riserva nella realtà operativa, il reparto di riserva va deconservato, come si dice in Russia. Deconservato vuol dire passare un lungo periodo di tempo, circa un anno, nelle preparazioni, deve essere completato, devono essere inseriti i mezzi, le squadre operative devono essere composte e attraverso duri esercitazioni devono essere portati al livello di poter combattere in prima linea. Invece lì prendevano la gente e in tempo di 3 giorni spedivano in prima linea in Cecenia e quelli venivano massacrati. Non sapevano neanche organizzare la strategia e la tattica dei riparti. Io vi ricordo ad esempio le situazioni idiote dove un'intera brigata dei carri era entrata a Grozny, nella capitale della Cecenia, senza nessuna tattica, andando in filo uno dietro l'altro. In pratica sono stati bruciati praticamente tutti dai difensori della città. Per quale motivo? Non perché diciamo l'esercito russo non è capace di fare la tattica, perché quel reparto in particolare non era preparato per guerra di quel tipo. E poi dopo, nella seconda guerra mondiale, perdonatemi, nella seconda guerra cecena, abbiamo visto che con l'arrivo di presidente Putin, lui cosa ha fatto? Lui ha mandato via da questo progetto il Ministero della Difesa, perché ha capito che il Ministero della Difesa non può fidarsi. Ha messo alti ufficiali della GRU, erano 12 generali, ha creato un sottufficio presso la presidenza, un sottufficio si chiamava di lotta al terrorismo e loro direttamente hanno organizzato tutta la strategia della seconda operazione cecena e proprio per questo questa seconda guerra cecena è stata vinta dai russi e lì la storia era già totalmente diversa. Comunque c'è stato sempre in mezzo questo contrasto tra GRU, Direttorato Principale dell'Informazione, e Ministero della Difesa, che purtroppo era sempre corrotto in Russia, sempre, ancora dai tempi dell'Unione Sovietica. All'interno c'erano questi alti generali che hanno creato una loro mafia, una loro struttura di corrotti e cercavano di sfruttare ogni possibilità, ogni situazione per attirare maggior finanziamento da parte del governo, per avere più potere, per avere più soldi, per avere più materiali e quindi diventare sempre più potenti e sempre più influenti. Putin ha fatto molta fatica, ha dovuto per quasi tutta la sua presidenza cercare di combattere contro questa cosa. Ovviamente è molto difficile. Lui ha provato a nominare ministro della difesa, però non funziona così perché quando voi nominate un ministro che è un uomo vostro, ma comunque lui sta governando una realtà completamente corrotta, lui non può cambiare niente, non può andare da solo contro un'onda, contro ormai un vero e proprio movimento. E questo è stato un grande fallimento di Shoigu, che non ha potuto fare niente, anzi, a mio avviso, anche lui si è trasformato un po' in questi corrotti. Adesso, come abbiamo visto, nell'ultima fase della situazione storica, Putin ha iniziato drasticamente a pulire il Ministero della Difesa. Ciò che è successo con la rivolta della Wagner, che è composta in gran parte dagli ex ufficiali della GRU e che in pratica era una filiale, de facto una filiale privata della GRU. La Wagner è andata contro il Ministero della Difesa. Poi avete visto, la Wagner è stata utilizzata come un pretesto, perché giustamente Putin ha detto: cari amici del Ministero della Difesa, avete visto dove è portata la vostra corruzione e i vostri problemi che voi state creando? Che qua ci abbiamo rischiato veramente un colpo di Stato. Questi sono andati verso Mosca. Meno male che all'ultimo momento hanno cambiato le idee. Ovviamente sappiamo tutti che in realtà la Wagner era seguita da agenti dell'FSB. FSB è una struttura completamente governata da Putin e fedelissima solo a Putin, perché FSB è l'ex KGB e Putin è un ex colonnello dell'FSB, quindi lui sa benissimo come funziona questa struttura e lui rimane ancora diciamo, l'uomo che rappresenta questa struttura, anche se non la dirige direttamente, lo fanno gli altri adesso, però lui comunque rimane il capo di questa struttura. L'FSB sono tutti sotto Putin e loro curavano tutta l'operazione della Wagner, per cui quando io dico che questa marcia verso Mosca della Wagner è stata organizzata appositamente per, diciamo, preparare lo spazio pubblico russo per poter accettare i cambiamenti drastici all'interno del Ministero della Difesa, io non faccio nessun errore, cioè, questa è la realtà oggettiva e ciò che è successo all'epoca. Io, tra l'altro, se voi provate a vedere i miei video del periodo in cui la Wagner faceva questa cosa. Io vi ho detto: amici, tutto questo viene fatto per poter smuovere tutto l'apparato corrotto del Ministero della Difesa. Preparatevi perché in futuro vedremo grandi cambiamenti nel Ministero della Difesa. In effetti sono avvenuti. Il vice del Ministro della Difesa russo Shoigu, che in realtà è uno dei capoccia di questo sistema corrotto, è stato adesso arrestato e secondo me lo manderanno in galera a vita, perdonatemi. E insieme con lui stanno arrestando molti altri. Io ho notizie, pubblico sul mio canale privato Telegram, io ho già pubblicato le notizie, sono più di 150 persone adesso arrestate. Voi immaginate 150 persone legate al Ministero della Difesa, funzionari del Ministero della Difesa, che ogni giorno facevano qualcosa di legato alla corruzione, che sono stati beccati con le mani in sacco. Adesso escono i documenti, escono le informazioni che ci fanno capire che da anni l'FSB stava seguendo loro e stava preparando questo colpo, quindi non si tratta di una cosa improvvisata in 448, si tratta di un piano ben progettato che dura almeno 5 anni. Quindi Putin è un volpone, per l'ennesima volta si è mostrato un grande scacchista, un giocatore di scacchi molto abile, cioè lui ha creato tutto questo sistema, lui ha creato tutto questo precedente per riuscire a liberarsi dalla corruzione del Ministero della Difesa. E quindi la notizia è che adesso il generale Surovikin sta tornando dall'Africa, perché il generale Surovikin è stato portato fuori dalla Russia per salvarlo da contrasto che poteva essere mortale per lui, mortale in senso ovviamente, ma anche mortale sì, anche fisicamente lo potevano far fuori adesso a pensarci così, ma soprattutto lo potevano i corrotti del Ministero della Difesa, anche senza, diciamo, senza partecipazione di Putin. Potevano danneggiare il generale e ovviamente Putin avrebbe fatto fatica di difenderlo dal punto di vista legale. Per questo motivo Surovikin è stato nascosto nel Corpo d'Africa, dove lui ha assunto uno dei ruoli di organizzazioni importanti. Adesso arriva la notizia che Surovikin ritorna in Russia. Surovikin ritorna in Russia, molti canali dicono che dopo il 10 maggio Putin inizierà una grande, come i russi dicono, rakirovka, ovvero questo significa cambio dei ruoli principali all'interno di una struttura, per cui Putin cambierà la struttura del Ministero della Difesa. Molti dicono che il posto di Shoigu prenderà Dumin. Dumin, cari amici, per farvi capire, è l'ex capo della GRU, cioè Direttorato Principale dell'Informazione e Servizi Segreti Militari Russi, la struttura che da sempre faceva guerra contro l'apparato corrotto del Ministero della Difesa. Quindi, se Dumin veramente, tra l'altro, Dumin di recente ha fatto un incontro lunghissimo con Putin a Mosca, adesso Dumin è, diciamo, svolge un ruolo molto neutro. Putin lo ha messo sul posto di governatore di regione di Tver. È un ruolo importante, ma per l'uomo di taratura di Dumin era chiaro che si tratta di una posizione di aspettativa e di protezione. Su questo luogo non lo potevano disturbare quelli del Ministero della Difesa, perché governatore della regione non ha niente a che fare con apparato militare, quindi non gli possono rompere le scatole. E dall'altro canto, comunque, lui aveva tutte le possibilità per aumentare la propria influenza politica, per aumentare i propri contatti, diciamo, diventare più potente. E Putin diverse volte l'ho incontrato, tanto che molti dicevano che probabilmente Dumin diventerà addirittura il successore di Putin quando Putin diventerà troppo vecchio e vorrà andare a riposare e vorrà mettere qualcuno al posto suo. Dumin recentemente ha incontrato Putin, hanno fatto un incontro che è durato addirittura 6 ore, cari amici, al Cremlino, hanno pranzato insieme, hanno lavorato insieme e quindi molti hanno già detto che questo incontro di Dumin con Putin in realtà è legato al fatto che Dumin sarà nominato il prossimo ministro della difesa russo, del Ministero della Difesa russo. Cosa significherebbe questo? Questo significherebbe la totale sconfitta dell'apparato corrotto del Ministero della Difesa e la nomina al ministro della difesa dell'uomo che proviene dalla struttura che da sempre ha combattuto la corruzione del Ministero della Difesa, cioè servizi segreti militari russi. Questo vuol dire che GRU ha vinto sul Ministero della Difesa, tra l'altro uno scontro che dura dal momento, della creazione di queste due strutture, perché durante l'epoca sovietica, quando sono state create l'Armata Rossa, voi sapete, è stata creata da Trotsky. E da quel momento, presso l'Armata Rossa, è stato creato il Comitato Militare Rivoluzionario e poi dopo lui si è trasformato nel Ministero della Difesa. E questi erano corrotti già dall'inizio. Per quale motivo? Trotsky era un ebreo. Trotsky non aveva. Un ebreo non è un'offesa nei confronti di ebrei. Un ebreo all'epoca, all'interno del sistema comunista, era una persona soprattutto che non aveva una visione del ruolo della Russia nella costruzione di una struttura politica, sociale, economica. All'epoca gli ebrei comunisti volevano soprattutto realizzare l'idea dell'internazionale, cioè far scatenare la rivoluzione ovunque. Mentre la parte dei comunisti, che alla fine sono stati rappresentati da Stalin e che sono nati anche da una guardia leninista più legata a Dzerzhinsky, ad esempio. Dzerzhinsky era fondatore del OGPU, che poi è diventato prima CK, poi è diventato OGPU, poi è diventato NKVD e poi si è trasformato nel KGB, che adesso si chiama FSB. Sono sempre servizi segreti di Stato. E Dzerzhinsky all'epoca già non credeva nell'internazionale, cioè lui già era contro Trotsky, lui già era contrario alle idee di molti ebrei comunisti che volevano sfruttare la Russia e quindi sacrificare la Russia, distruggere la Russia per portare avanti questo sistema di internazionale. Non si fidavano di loro i comunisti di partito staliniano perché hanno visto in questo anche molti elementi di mancanza dell'onestà comunista, cioè hanno visto che l'idea internazionale viene presa come una scusa per poi in realtà fare qualcos'altro. Molti addirittura parlavano di realizzazione di un piano del dominio ebraico sul mondo e così via. Quindi probabilmente sono teorie, ma alcuni dicono di no. Su questo i storici fanno ancora oggi le battaglie. Però il fatto sta che già all'epoca l'esercito russo, l'Armata Rossa e il Ministero della Difesa, gestito da Trotsky, è entrato in un diretto contrasto con le strutture di servizi segreti militari, GRU, che sono stati creati sulla base, ovviamente, non del Ministero della Difesa, ma delle strutture di sicurezza di Stato. E durante anche la Seconda Guerra Mondiale, se noi ricordiamo famosi riparti SMERSH che catturavano le spie naziste o stessa GRU, i riparti SPN, gli esploratori, tutti quelli che facevano sabotaggio, riparti di esplorazione e sabotaggio, tutti loro non stavano sotto la direzione del Ministero della Difesa, stavano sotto la direzione dell'apparato di sicurezza di Stato. E questo contrasto è arrivato al momento di maggior escalation, diciamo, di violenza tra due sistemi durante la guerra in Afghanistan. Infatti, la guerra in Afghanistan in parte è stata persa proprio perché le forze russe all'interno della struttura delle forze armate non erano unite. C'erano le squadre di GRU che facevano un certo tipo di lavoro nelle montagne, arrestavano i terroristi, ammazzavano le spie statunitensi, creavano tutti i presupposti per proteggere il comunismo afghano da infiltrazioni da Pakistan e infiltrazioni statunitensi, mentre l'esercito faceva una becera politica, prendeva in giro quelli che erano i piani della GRU, era corrotto, vendeva le armi a tutti, si è messo anche in mezzo con traffico di droga, ha fatto solo schifo e poi alla fine anche ha sacrificato le vite di tantissimi soldati che ovviamente non erano corrotti, ma dovevano stare sotto la guida dei molti corrotti. E quindi la guerra è stata persa in parte per questo, e anche poi il crollo dell'Unione Sovietica è stato dovuto anche in grande linea a questo scontro tra comunisti corrotti e comunisti che cercavano di annientare la corruzione. E adesso finalmente siamo arrivati al momento in cui probabilmente Putin è riuscito a sconfiggere questa corruzione sfruttando abilmente la situazione che si è creata in Ucraina. E se Dumin, quindi cari amici, se il Dumin, ex capo della GRU, diventerà ministro della difesa, allora la notizia dell'arrivo di generale Armageddon, come lo chiamano, ovvero generale Surovikin, riguarda anche la nomina, probabilmente alta nomina di Surovikin, e molti dicono che questo è legato al fatto che adesso i russi dovranno fare un'offensiva verso Kherson, tanti infatti stanno parlando di un gruppo strategico russo che è ormai preparato per questa operazione che si trova sulla frontiera del nord, infatti si chiama Gruppo Nord, molti parlano di circa 100.000 uomini, alcuni dicono che sono 75, i dati esatti noi non sappiamo perché i russi non comunicano le dati. Ah, tra l'altro, anche su questo cosa vorrei fare un piccolo approfondimento, cari amici. Il problema dei dati russi e della statistica russa è che i russi non danno e non rivelano queste statistiche. Quindi chiunque vi dice che in Russia ci sono un tot di morti, vi sta mentendo. Non esiste modo per capire quanti morti tra i militari russi ci sono. Si può presumere, si può tentare di indovinare, si può creare una teoria, si può dire: guardate, io ho fatto un'osservazione, ho calcolato i dati degli ospedali, dei cimiteri, però comunque non abbiamo e non avremo mai i dati certi. In differenza dell'Ucraina, che i dati li comunica, ma poi Ucraina, facendo parte di ormai elemento occidentale, ha troppi fonti che sono aperti. Ad esempio, in Ucraina è molto facile ottenere le informazioni, appunto, delle ospedali militari, degli obitori, dei servizi funebri. E poi in pratica è possibile vedere come aumentano anche i cimiteri in Ucraina. Questo è un dato che non viene assolutamente in nessun modo nascosto, anzi, gli ucraini stessi pubblicano le foto, tanto che di recente, tra l'altro, ho pubblicato sul mio canale Telegram la notizia: il governo ucraino ha vietato di mettere sulle tombe dei militari ucraini sepolti di recente le bandiere dei loro reparti o bandiere ucraine, perché in questo modo i fotografi riescono a fare le foto di questi nuovi cimiteri e si capisce che sono tutti soldati morti recentemente, e questo fa ovviamente un brutto effetto, una brutta immagine dell'Ucraina, che giustamente perde e ha perso già troppi militari in questa guerra. Comunque, se in Ucraina si può ancora ipotizzare numeri veritieri, in Russia è impossibile farlo, perché non ci sono le strutture che si occupano di statistica, i fonti sono tutti blindati e non c'è modo di usare le statistiche di altre strutture. Cioè, in Russia, ad esempio, un obitorio non vedrà mai un numero reale, o fasullo, o qualsiasi altro numero di cadaveri che sono passati attraverso questa struttura, perché c'è un divieto di Stato, si va in galera per queste cose. E per questo motivo anche altri numeri, cioè il numero di schieramento dei militari, non viene comunicato. Quindi chi vi dice 100.000, 200.000, 75.000, 35.000, nessuno sa esattamente quanti militari si trovano in un luogo. Però comunque, in grandi linee, dicono che, osservando con satellite il numero di macchine, più o meno calcolando il livello della logistica che viene effettuato, si presume che il gruppo, la dimensione del gruppo tattico russo nord, si aggira attorno a 100.000 persone. 100.000 persone è ancora poco per fare un'operazione militare contro la città come Kharkov. Ci vuole molto di più, ci vuole come minimo un 300.000. Comunque, adesso su questo si può parlare, si può presumere, ma molti dicono che questa operazione, molti esperti anche lo affermano, sia russi che occidentali, tra l'altro, sia statunitensi che esperti russi, affermano che questa offensiva dovrebbe avere luogo quest'estate. Quindi alcuni hanno già scritto che questo arrivo del generale Surovikin in pratica è legato al fatto che proprio il generale Surovikin sarà messo alla direzione di questa futura operazione dell'esercito russo nella parte del nord, verso Kherson. Questa, in grandi linee, è la notizia che si aggira adesso su diversi agenzie di informazione russe. È stata già condivisa anche da agenzie che direttamente collaborano con il Ministero della Difesa, quindi non si tratta semplicemente di una voce, di un'ipotesi, si tratta sicuramente di una notizia di cui hanno già parlato le strutture del Ministero della Difesa. Staremo a vedere come procederà questa situazione, se veramente ci sarà l'offensiva e se questa offensiva sarà condotta da generale Surovikin. Il fatto che Surovikin è arrivato dall'Africa in Russia ormai è chiaro. Dopo 10 maggio riceverà qualche incarico nel Ministero della Difesa, è chiaro. Molti pensano che questo è legato alla sua futura partecipazione all'operazione di offensiva verso Kharkov. Su questo vedremo. Amici, se volete approfondire questa e altre notizie che ovviamente i media occidentali non vi raccontano, perché da noi raccontano solo baggianate propagandistiche, mentre le notizie obiettive, vere, reali, cercano di censurare, strumentalizzare oppure nascondere. Io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro io ho scritto sulla origine della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, io vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni. Tutto questo per me è molto importante per andare avanti con il mio lavoro. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.